Wiki Radio. Paolo Bertetto racconta Tempi moderni di Charlie Chaplin.
Il 5 febbraio 1936 arriva al Theater di New York, a luogo la premiere di Tempi moderni, Modern Times, di Chaplin. Grande avvenimento mondano, grande avvenimento culturale al tempo stesso, con una sala completamente esaurita e una presenza di critica delle grandi occasioni. E mentre il pubblico applaude a scena aperta il film e chiede anche il bis di alcuni segmenti, la critica sostiene e apprezza lo sforzo di Chaplin di elaborare finalmente un film con una presenza di sonoro, di musica, se non proprio di sonoro labiale sincrono, ma al tempo stesso fa a volte alcune riserve. Alcuni critici dicono che la critica sociale rivolta ai guasti della meccanizzazione, dell'industrializzazione è troppo debole, altri lamentano invece forse un atteggiamento anti-istituzionale e contro, diciamo, le classi dominanti, la polizia, eccetera, che caratterizza da sempre il cinema di Chaplin. Ma in ogni modo il film ha un successo notevole e subito dopo la prima newyorkese viene organizzata una prima a Londra e poi un'altra grande manifestazione, presentazione del film a Los Angeles al Grauman Chinese Theater il 12 febbraio 1936. Ma queste uscite del film in realtà non erano le prime, perché seguendo la prassi dell'industria cinematografica americana, una serie di anteprime erano state precedentemente organizzate e queste anteprime costituivano uno dei passaggi, diciamo, naturali, ormai cristallizzati, diciamo, e abituali della presentazione dei film, perché giustamente i produttori e anche i registi volevano verificare l'effetto del film sul pubblico e magari individuare dei momenti più deboli o meno efficaci che potevano essere ridotti o soppressi, oppure dei momenti che potevano essere ulteriormente sviluppati. Nelle anteprime, in realtà, il successo più forte è forse assegnato alla sequenza della titina, cioè la sequenza nel caffè in cui Chaplin improvvisa un'esibizione canora e di danza approssimativa, naturalmente, con risultati indubbiamente esilaranti.
Se te la giusta d'ore, je notre soccorre, je notre si tavore, je la tu la ti la tua. La spinach o la bouchon, si grette tutto bello, si racchi spacchetto, ci le tu la ti la tua.
Ma altri cambiamenti sono realizzati in relazione all'anteprima e d'altra parte, diciamo, tutto il processo di preparazione, di realizzazione del film è segnato da una serie di trasformazioni continue, a cominciare per esempio dalla conclusione del film, che nella versione definitiva ci presenta Chaplin e Paulette Goddard che se ne vanno mano nella mano su una lunga strada di campagna, mentre prima Chaplin aveva pensato, e devo dire non si capisce neanche perché, a una conclusione in cui la ragazza, cioè Paulette Goddard, diventava suora. E quindi una conclusione triste, una conclusione in cui in fondo, di fronte alle difficoltà sociali di trovare lavoro, di realizzare un inserimento positivo, eccetera, l'unica possibilità per il personaggio femminile diventava appunto quello di diventare una suora. Per fortuna questo finale, a mio avviso non troppo efficace, viene eliminato e certo Chaplin opta per un finale più ottimistico, accompagnato da una didascalia che dice più o meno ce la faremo, ce la caveremo, eccetera, ma mi sembra al tempo stesso che in relazione, diciamo, ai caratteri, all'atmosfera e alla dimensione immaginaria e narrativa del film, questa conclusione sia più riuscita. D'altronde il film ha suscitato, dicevo, nella critica anche una serie di, diciamo, di considerazioni, di analisi a volte non del tutto positive. E per esempio un critico, Ferguson, ha sottolineato come, a suo avviso, il film fosse una sorta di, diciamo, di struttura mosaico all'interno del quale una serie di episodi successivi, relativamente correlati tra di loro, venivano proposti al pubblico. Ed infatti, se noi andiamo a vedere analiticamente la struttura del film, noi ci rendiamo conto che ci sono ambienti estremamente diversi, potremmo dire scene che si sviluppano in maniera abbastanza autonoma, situazioni narrative che sono forse pensate un po' in relazione, un po' troppo apertamente in relazione alla recitazione, alle gag di Chaplin, e quindi questa critica che Ferguson ha avanzato ha degli elementi, diciamo, di legittimità. Però se noi riflettiamo ulteriormente, noi ci rendiamo conto che in fondo nella narrazione e nella configurazione, diciamo, della vita nei tempi moderni, cioè della vita contemporanea del 1936, Chaplin aveva individuato alcuni nodi relativi allo sviluppo industriale, alla società contemporanea, alla meccanizzazione, tutt'altro che irrilevanti e tutt'altro che approssimativi. In fondo gli episodi e i campi evocati dalla narrazione sono tutti funzionali a una riflessione sui caratteri della modernità che mi pare tutt'altro che priva di interesse. Infatti, quali sono gli aspetti che Chaplin sottolinea nella vita moderna, eccetera? Da un lato c'è naturalmente un riconoscimento della centralità della fabbrica e del lavoro all'interno della fabbrica. E ci sono delle immagini del protagonista all'interno della fabbrica che sono sicuramente delle immagini di grande efficacia e che sono diventate in qualche modo anche una sorta, diciamo, di immagine rappresentativa, di immagine esemplare, di icona del lavoro operaio. Non meno di quanto succeda, per esempio, in alcuni altri film dedicati appunto al lavoro di fabbrica che il cinema ha saputo sviluppare con indubbia efficacia. Ma al di là delle difficoltà dell'operaio che avvita bulloni, poi va in bagno ed è controllato, diciamo, dal direttore, finisce all'interno del meccanismo delle ruote, degli ingranaggi, delle pulegge, via di seguito, viene quasi mangiato dalla macchina e poi espulso dalla macchina. Dicevo, al di là di tutte queste difficoltà, quello che noi rileviamo è evidentemente, come dire, una centralità della fabbrica e del lavoro all'interno della società moderna e al tempo stesso anche un carattere di, potremmo dire, di fagocitazione completa del soggetto, dell'individuo che la fabbrica effettivamente realizza. E questa contrapposizione tra la fabbrica e il soggetto individuale è indubbiamente uno dei grandi temi del film, perché Chaplin sembra non tanto ipotizzare una forma di produzione industriale più efficace, meno costrittiva, magari capace di coinvolgere in maniera più attiva il lavoratore. In fondo Chaplin è, sotto questo profilo, estremamente pessimista. All'interno del lavoro di fabbrica sono concepiti soltanto meccanismi coattivi, meccanismi di controllo e di sfruttamento della manodopera.
Quinto reparto, aumentare 4-1. immediate. Avaria al banco 5. Controllare lo stringidadi. I dadi arrivano lenti dal banco 5. Attenzione, sorvegliate.
Semmai, quello che invece Chaplin vuole mostrare è che una possibilità di affermazione soggettiva per gli individui è al di fuori del meccanismo produttivo, al di fuori del sistema produttivo. E sotto questo profilo forse il messaggio di Chaplin è meno, diciamo, umanitaristico, meno sentimentale, meno vago di quello che si è a volte pensato. E infatti, accanto alla evocazione della vita e del lavoro nella fabbrica, nel film un ruolo importante lo gioca anche, diciamo, il discorso sul conflitto sociale. Ci sono manifestazioni di disoccupati, il padre della protagonista muore in uno scontro con la polizia dei disoccupati, Chaplin, Charlot stesso, è imprigionato perché si trova casualmente con una bandiera rossa che aveva preso dai lavori in corso lungo la strada alla testa di una manifestazione di operai. Chaplin realizza il film evidentemente nel pieno dell'epoca rooseveltiana, in un momento in cui in realtà l'intervento sulla vita sociale dello Stato è molto forte, le riforme anche di carattere popolare per creare lavoro giocano un ruolo estremamente efficace, ma in fondo si potrebbe dire che di questa situazione di tensione politica e di progresso che si realizza in America negli anni 30 e dopo la crisi del 29, Chaplin non coglie gli elementi di riforma, sembra cogliere semmai soltanto le determinazioni conflittuali e gli aspetti di negatività che continuano a permanere. E infatti, in contrapposizione alla società organizzata, Chaplin sostiene e presenta soltanto i due personaggi che sono al centro del film come soggetti liberi, autonomi, come individui capaci di costruire la propria vita. E Chaplin stesso, nell'ambito, per esempio, degli appunti che aveva elaborato nella stesura della sceneggiatura di Tempi Moderni, dice, cito direttamente, gli unici due spiriti vivi in un mondo di automi sono i due protagonisti, sono veramente vivi, ambedue posseggono l'eterno spirito della gioventù e sono assolutamente privi di morale. Sono vivi perché sono bambini senza senso di responsabilità, spiritualmente liberi mentre il resto dell'umanità è oberata di doveri. Quindi in realtà i protagonisti del film di Chaplin esprimono, potremmo dire, una linea di rifiuto della società organizzata, di rifiuto di qualsiasi tipo di inserimento produttivo e affermano come possibilità per l'individuo soltanto, come dire, una condizione di marginalità, di fuga, di svincolamento dalle leggi forti del lavoro e del mercato e di affermazione quindi di una sorta, potremmo dire, di libertà anarchica, eccetera. Infatti si è parlato spesso del carattere anarchico del vagabondo di Chaplin in primo luogo e potremmo dire in questo caso di entrambi i personaggi chapliniani, e lo si è fatto talvolta con un atteggiamento critico, altre volte riconoscendo la sua capacità di immaginare una libertà senza limiti, e naturalmente l'opzione di Chaplin è stata ora apprezzata, ora respinta, diciamo, dalla critica e dalla cultura contemporanea. Ma questa affermazione dell'importanza della marginalità e della possibilità per il soggetto di inventare dei percorsi di libertà anomala è probabilmente quello che ha colpito di più le avanguardie, che da sempre hanno apprezzato Chaplin, l'hanno sostenuto, hanno considerato Chaplin come una sorta, diciamo, di personaggio che all'interno del sistema produttivo era capace di affermare lo spirito di sperimentazione e di libertà radicale e anche di rottura radicale che aveva caratterizzato l'avanguardia. E infatti Chaplin appassiona gli autori d'avanguardia. C'è un'affermazione, per esempio, di un gruppo sovietico che si chiama La fabbrica dell'attore eccentrico, è costituito per esempio da due registi importanti come Kosintsev e Trauberg, che tra gli altri faranno un film come Nuova Babilonia, che è uno dei film più interessanti degli anni venti in Unione Sovietica, che nel manifesto dell'eccentrismo dicono: ci piace di più il sedere di Chaplin delle mani di Eleonora Duse, che è un'affermazione abbastanza carina e forse anche condivisibile se noi prendiamo come criterio di giudizio la modernità del gesto e la modernità dell'operare, del comportamento, eccetera. E in realtà, per esempio, una difesa sistematica del comportamento di Chaplin avviene anche in altri artisti legati all'avanguardia, per esempio Léger, che disegna una marionetta disarticolata in cui il busto e le membra sono quasi separate e che considera quindi il personaggio di Charlot, eccetera, come un esempio di soggetto cubista, di uomo cubista, di artista o di clown cubista. Oppure ci sono appunto i surrealisti che considerano diciamo il rifiuto della società organizzata, la ricerca dell'amore, come una sorta di prefigurazione dell'idea di amour fou che Breton e Éluard teorizzeranno sistematicamente a partire dalla fine degli anni venti, eccetera. Quindi Chaplin si presenta con una serie di caratteristiche di rottura e di innovazione che probabilmente oggi noi percepiamo fino a un certo punto, nel senso che effettivamente è vero che la critica e la cultura hanno seguito con grande attenzione Chaplin negli anni 10, negli anni 20, negli anni 30 e poi un po' meno. Oggi in fondo gli studiosi si occupano poco di Chaplin e forse il messaggio cinematografico dei film di Chaplin può apparire oggi in una certa misura obsoleto, eccetera. Ma se noi in realtà andiamo a osservare ancora tempi moderni con maggiore attenzione, noi ci rendiamo conto che, per esempio, Chaplin coglie anche non soltanto la fabbrica e la meccanizzazione, non soltanto il conflitto sociale, non soltanto la scelta per la marginalità, la linea di fuga, la deriva del soggetto, eccetera. Ma Chaplin in realtà coglie anche altri aspetti della vita sociale e coglie per esempio l'importanza e la centralità all'interno della società moderna dell'orizzonte della merce e dell'orizzonte, potremmo dire, con termine che è stato sviluppato da prima da Marx e poi ripreso da Benjamin, della fantasmagoria. Perché anche Charlot e anche la ragazza, che pure esprimono, come dicevo, un atteggiamento di libertà dalle costrizioni, dai miti e dai cliché sociali, sono affascinati dalla merce esposta nel grande magazzino. Sono affascinati dapprima dal negozio dei giocattoli, poi dai vestiti, dalle pellicce, dai mobili eleganti, e in questo atteggiamento rilevano quindi la centralità poi dell'orizzonte della merce nel complesso rapporto che si determina tra l'individuo e la società organizzata. La scena che si svolge appunto all'interno del grande magazzino è una scena in cui il desiderio, con i suoi aspetti anche di alienazione, di contraddittorietà e via di seguito, viene mostrato e raccontato con estrema efficacia. E quindi questo film, che alcuni avevano considerato come un film parzialmente articolato, frammentario, eccetera, è un film che poi, mi pare, coglie degli elementi assolutamente essenziali della modernità e quindi sa interpretare la modernità nelle sue componenti forti. È un film in cui lo sviluppo della narrazione non è soltanto funzionale alla elaborazione delle gag di Chaplin, ma è al tempo stesso un film in cui la vita moderna è soggetta a un lavoro interpretativo ed è colta in alcuni dei suoi elementi fondamentali. Sotto questo aspetto noi potremmo dire che il film di Chaplin è in realtà un film che si inserisce in una tradizione che è non dominante all'interno della storia del cinema, ma sicuramente è forte. E sono i film sulla vita produttiva, sulla fabbrica, sulla metropoli contemporanea, sulla industrializzazione e sulla presenza della macchina. Molti film che a volte sono anche, per esempio, citati all'interno di Tempi moderni. Uno, il primo che ovviamente forse si potrebbe evocare, è La folla di King Vidor, che è un film del 28 in cui in fondo il problema del rapporto tra l'individuo e la folla e la società di massa, l'organizzazione standardizzata del lavoro, eccetera, viene affrontata in maniera estremamente efficace. Un altro film che naturalmente si può immediatamente citare è A nulla la libertà, cioè A me la libertà di René Clair, che è dedicata anche questo al lavoro industriale, al lavoro di fabbrica, ma altri film in realtà rievocano la centralità e anche magari la drammaticità e lo sfruttamento che sono connessi al lavoro di fabbrica. Per esempio, naturalmente Metropolis, che viene evocato nel film, a mio avviso, in due procedure. Da un lato, nell'uso della televisione per creare un rapporto tra la fabbrica e il direttore. Anche in Metropolis viene utilizzata la televisione per creare un controllo da parte del capo di Metropolis nei confronti del lavoro operaio e soprattutto della funzione del capo operaio, eccetera. E d'altra parte il film di Chaplin comincia con una immagine di un gregge e poi subito dopo noi vediamo i lavoratori che a New York vanno a lavorare in fabbrica e via di seguito. Ma poi in realtà il film di Chaplin è un film che richiama anche altre immagini della Sinfonia della Città e la Sinfonia della Città costituisce sicuramente uno delle linee di ricerca del cinema d'avanguardia e uno dei modi più efficaci di mostrare la modernità. Per esempio Berlino, Sinfonia della Grande Città di Ruttmann, oppure Manhattan, dedicato appunto a New York, realizzato da Strand e Schiller nel 1922, ha delle immagini di vita metropolitana che in fondo sembrano ispirare altre immagini che Chaplin riprende. E forse varrebbe la pena di citare anche le immagini di Aurora, della seconda parte di Aurora di Murnau, in cui Murnau, potremmo dire con lo sguardo esterno di un tedesco che arriva a vedere la società americana, coglie degli elementi della modernità e della vita nelle grandi metropoli americane di grandissima efficacia. E in realtà il discorso potrebbe essere ulteriormente lungo, ma è evidente che da parte di Chaplin c'è l'assunzione di una volontà di cogliere gli elementi essenziali dello sviluppo industriale e della nuova società per fornire attraverso il cinema non soltanto un racconto, ma, come dicevo, un'interpretazione e una visione del mondo. Naturalmente l'elogio del vagabondo e della ragazza e poi l'attenzione molto forte nei confronti del vagabondo e della ragazza consentono a Chaplin di sviluppare ulteriormente quelli che sono i suoi diciamo i caratteri fondamentali della sua comicità e della sua arte. E il personaggio di Charlot è un personaggio che introduce sicuramente nella dinamica del clown e nelle dinamiche del comico degli elementi indubbiamente singolari. Gli studiosi e a volte anche i registi che hanno scritto sul cinema e hanno scritto su Charlot hanno sottolineato in Charlot e quindi in Chaplin una recitazione fatta prevalentemente di nervi, di Epstein nell'ambito di un suo scritto su Chaplin ha detto che tutta la sua recitazione è fatta di riflessi di nervi logorati e ha parlato, a proposito di Charlot, di nevrastenia fotogenica. E in questa direzione ha scritto anche Walter Benjamin, che in fondo è stato poi un grande interprete, no, di tutte le grandi manifestazioni della modernità, e con la sua attenzione ossessiva alla modernità, che poi si concretizza evidentemente nella sua ricerca infinita per il libro su Parigi. Ebbene, dicevo, in questa sua attenzione alla modernità, Benjamin ha scritto una pagina di grande interesse su Chaplin dicendo, cito, «La novità nella gestualità chapliniana è che essa scompone i movimenti dell'espressività umana in una serie di piccolissime innervazioni. Ognuno di questi singoli movimenti è costituito da una serie di particelle separate di moto. Se si segue il modo nel quale si muove, come tiene fra le mani il suo bastoncino da passeggio e si solleva il cappello, è sempre la stessa brusca successione di minimi movimenti che eleva la legge della successione filmica delle immagini a legge del gesto motorio umano». Questa ultima frase di Benjamin mi sembra particolarmente significativa, perché oltretutto coglie un nesso forte tra diciamo l'immagine di Charlot e il cinema, perché Benjamin sottolinea che la legge, cioè le modalità del gesto di Charlot, è omogenea alle modalità del linguaggio cinematografico. Come il linguaggio cinematografico è fatto dal montaggio di brevi segmenti collocati uno accanto all'altro, così le dinamiche del gesto e del movimento in Charlot sono costituite da brevi movimenti separati, spezzati e capaci in ogni modo di creare una efficacia dinamica assolutamente particolare.
È arrivato a Ciampino. L'obiettivo dell'attualità si sente privilegiato di cogliere il più glorioso primo piano dello schermo. Per primi, De Pirro e Monaco salutano Chaplin che, invitato dall'Unitalia, dall'Anica, dal Centro Sperimentale, accompagna a Roma il suo nuovo film.
But it's very nice and I just want to greet the Italian people.
Chaplin torna a Roma dopo 21 anni. A Ciampino adesso è notte. La signora Una, la figlia di O'Neill, ha raggiunto il marito, l'accompagna la figlia di Mary Pickford. Una ha la bellezza intima, benevola dei personaggi femminili di Chaplin. All'indomani la presenza di Chaplin trasforma queste vedute di cronaca in uno spettacolo. Finestre e balconi si sono mutati in palchi. Visione privata del film per il sindacato giornalisti cinematografici. Poi, nel circolo annesso alla sala, incontro con gli spettatori. La serie delle interviste si conchiude con una intervista apposita per noi.
Benvenuto, Mr. Chaplin. Vuole in questa occasione dire qualche cosa per il nostro pubblico e particolarmente per il suo pubblico?
Yeah. I want to say that I'm deeply moved for this wonderful hospitality that you have shown me. And I want to take this occasion to thank the Italian people. Grazie.
Il 5 febbraio 1936, al Teatro Rivoli di New York, viene proiettato in prima mondiale Tempi moderni di Charlie Chaplin. Paolo Bertetto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.